Come dicevo, anche la struttura del comandamento è uguale, richiama perfettamente quella parte finale di Genesi 1. Sei giorni ha lavorato, perciò se Dio ha fatto questo, bisogna fermarsi. Guardate come motiva Deuteronomio. Perché, sì, né il tuo bestiame né il forestiero, poi ci ritorniamo su questo, sul forestiero, dimora presso di te, perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te. La motivazione, come vi ho detto, questo non è l'annullamento di ciò che c'è prima, c'è una motivazione successiva. Ricordate che questo narrativamente è scritto subito dopo che Israele è uscito dall'Egitto, ha ancora fresca l'esperienza della schiavitù e non ha ancora schiavi. Qua si è andati avanti, sì, in Deuteronomio probabilmente, già narrativamente, ma questo lo vedremo magari dopo se riusciamo. Queste leggi sono anche riportate indietro, cioè sono leggi che si sono un po' aggiunte nelle epoche storiche, che vengono riportate sulla bocca di Mosè. C'è già una... Israele e gli ebrei hanno già degli schiavi. Bisogna fermarsi, non solo tu, non solo il forestiero, non solo il tuo possesso, ma anche i tuoi dipendenti, anche i tuoi salariati. Pensate al diritto romano, quanto poco aveva rispetto per gli schiavi. Gli schiavi erano come la brocca. Se la brocca, se al padrone gli giravano i 5 minuti con la moglie e coi figli, prendeva la brocca per un momento di nervoso e la tirava sul muro e si spaccava, era la stessa cosa che prendere e uccidere uno schiavo. Lo schiavo nel diritto romano era come una brocca, come un vaso, cioè era un oggetto della casa. Qua c'è molto di diverso. Addirittura non solo lo schiavo non è un oggetto, ma si deve fermare come il padrone, deve riposare come il padrone, ha diritto a un giorno di riposo, prima dei sindacati, ha diritto a un giorno di riposo. Ricordati che sei stato schiavo nella terra d'Egitto, guardate la motivazione, qua la motivazione il Signore si è fermato, qua la motivazione più concretizzata, ricordati che sei stato schiavo nella terra d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso. Perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno del sabato. Non solo perché Dio si è fermato, ma perché tu stesso hai sperimentato che cos'è la schiavitù. E per non essere schiavo del tuo lavoro, per non essere schiavo delle cose da fare, per non essere schiavo del tuo successo, un giorno ogni 7 giorni ti fermi.
Ma oggi non si osserva, questi centri commerciali aperti, quante mamme si lamentano, non si sanno riposare mai.
Vede, questo rischiamo di cadere in esagerazioni, come a volte sono entrati alcuni osservanti esagerati, e sappiamo che questo Gesù lo ha condannato. Noi sappiamo che gli ebrei ultra osservanti hanno un numero di passi che possono compiere. Un'altra cosa che non possono fare, ad esempio, è impastare il lievito con la farina. Non possono mischiare alcuni ingredienti. Adesso di questo non sono certissimo, ma mi pare che addirittura gli ultra osservanti non mettano lo zucchero nel caffè. Perché se mettono lo zucchero nel caffè e lo girano, fanno un lavoro in quanto due cose si mischiano. Vedete, si entra, quando si leggono queste cose in modo integralista, si diventa poi schiavi della legge, non si ottiene la vita della legge. Anche qua dobbiamo stare attenti anche al giorno d'oggi, cioè in un ambiente, prendo un ambiente che credo che ci metta tutti d'accordo, l'ambiente ospedaliero. Che facciamo? La domenica mandiamo dottori, infermieri tutti a casa e lasciamo morire? Questa è proprio l'idea che Gesù aveva con l'asino. Se ti cade un asino, cioè un elemento fondamentale per la tua vita, se ti cade l'asino nel pozzo, che fai? È necessario capire questo. Però è necessario comprendere la vitalità che c'è nel testo. Cioè il testo dice lo Shabbat, noi l'abbiamo collegato al sabato, cioè un giorno preciso, ma lo Shabbat è un giorno di riposo. Cioè un giorno in cui tu stacchi dal sentirti creatore della tua vita. spesso, questo credo che capiti anche oggi, il lavoro ci opprime, soprattutto per chi magari lavora un po' più autonomo, e ha ragione, se non lavoro che faccio? Ma l'autonomo non può mai fermarsi, perché se ti fermi che succede? Vado in fallimento. L'idea qua, e noi sappiamo che qua dipendenti ce n'erano ben pochi, soprattutto statali ce n'erano ben pochi, quindi ognuno si doveva guadagnare nel proprio modo, ma l'idea è proprio quella: metti un giorno deciso per tutti, che era lo Shabbat, ma un giorno decidi per mettere un freno alla tua operatività, per sentirti creatore della tua storia, per dirlo in termini un po' più antropologici, spirituali. Lascia un giorno in cui riconosci che il creatore sa darti da mangiare anche nel giorno di riposo. Questo si capirà bene nell'esperienza della manna. Ricordate, viene data la manna tutti i giorni al popolo di Israele, ma il giorno prima del sabato Israele deve prendere due porzioni,
sì,
e il Signore conserva nel giorno di sabato, permette che la manna, questa sorta di pane, non si distrugga. Mentre se uno, scusate, il martedì dice: ma domani io non ho voglia di alzarmi presto per prendere la manna, rimango a letto fino a tardi, quindi oggi me ne prendo di più, e il giorno dopo scopriva che quella manna era guasta, non c'era. L'idea è proprio questa, cioè il settimo giorno, abbiamo capito anche questo, il 7 è uno degli archi, degli intervalli temporali basilari per il popolo ebreo, per il semit, ma anche per noi, la settimana. Quindi nell'intervallo minimo del tuo tempo, della tua vita, cioè nella settimana, scegli un giorno in cui non ti senti tu il creatore, ma ti ricordi che Dio è creatore e continua a creare anche se tu ti fermi. Qua certo c'è una legge, cioè c'è un comandamento che ti permette di fermarti, ma il comandamento serve per insegnarti a vivere. Questa era l'idea. Anche nell'etimologia forse un po' popolare greca, entelos, che è il comandamento, deriva da un verbo, entello, che vuol dire fiorire dentro. Il comandamento a che cosa serve? Serve a permetterti di far fiorire dentro di te la vita. Ecco il limite, se ci pensate, di Genesi 2, quando Dio dice: di tutti gli alberi del giardino puoi mangiare, ma di questo non mangi. Se tu scopri che questo comandamento ti permette di vivere, cioè ti permette di mantenere in vita, ricordatevi, perché se tu mangi, qual era la sanzione? Muori. Cioè non scopri la vita. Se non ti metti un limite nella tua vita, rischi di morire, di soffocare nel limite, senza limite.
Senza limite.
Sappiamo già anche nella nostra vita quanto questo è importante, quando si rincorrono alcune cose non si ha più tempo per niente, per affetti, per la persona stessa, si rincorre, stiamo sempre in corsa. Vabbè, vado, voi interrompetemi sempre quando volete, io vado però. Onora tuo padre e tua madre, guardate cosa aggiunge il Decalogo, come il Signore tuo Dio ti ha comandato, perché si prolungono i tuoi giorni e tu sia felice. Si può comandare di essere felice, è come il comandamento dell'amore di Gesù. Si può comandare a qualcuno di amare? È un comandamento o un invito? Forse più un invito. Quando tu comandi a qualcuno di amare, tu mi ami da oggi in poi, mi devi amare. Già risulta un po' difficile, un comandamento, una legge. Infatti non ci sarà nessuna legge sull'amore, nessuna cosa sull'amore, neanche sul, non ci può essere neanche una legge sulla felicità. Da oggi in poi siete obbligati a essere felici. Il Parlamento, non credo, anche col nuovo Presidente della Repubblica, che riesca a fare una legge del genere, che ci piacerebbe. Perché, guardate, infatti il comandamento non è sulla felicità, il comandamento è sull'onore nei confronti dei genitori, e questo porterà felicità alla persona. La conseguenza, vedete come il comandamento va oltre, sta già dicendo: se tu onori tuo padre e tua madre, stai riconoscendo ancora una volta chi sei, e riconoscendo chi sei, ecco cosa servono i comandamenti, riconoscendo chi sei puoi vivere felice. Il problema è quando non sai tu chi sei. Prima era sul creatore, adesso è sul rispetto dei genitori. Vado, non ucciderai, uguale per entrambi, tutto bianco bianco, guardate, non ci vogliono motivazioni, pulito pulito, una negazione e un verbo, aliptol. Non commetterai adulterio. Come sappiamo, nella nostra formulazione più consueta è non commettere atti impuri. L'idea principale era quella dell'adulterio. Ricordate che appunto era tradire la moglie di un uomo. Non sto dicendo a caso, non la propria moglie, la moglie di un altro uomo, o meglio, tradire l'uomo, il marito di una donna sposata. È un comandamento tipicamente maschilista questo, cioè non mi sono spiegato, Isabella?
Sì.
L'idea è la donna è proprietà dell'uomo, perciò se io ho rapporti sessuali con una donna sposata, che cosa sto facendo? Sto tradendo la fiducia dell'uomo. Logicamente tutto questo si è allargato, ma non per il cristianesimo, si è allargato anche all'interno della Bibbia, questo è il concetto fondamentale, era il rispetto, se ci pensate, il rispetto fondamentale in una società, cioè si vive insieme e gli uomini che comandano, gli uomini che hanno rapporti anche giuridici tra loro, devono avere rispetto per le proprietà altrui, compresa la donna. Prego, tu dici.
Però era riferito, se per esempio un uomo andava con una pagana, quello non era adulterio.
Sì, perché non era all'interno della propria cerca sociale. Sì, sì, hai ragione. Sì, sì, addirittura anche per una fidanzata. Doveva pagare solo un'ammenda. Lo vediamo poi in Levitico, c'è tutta questa giurisdizione. Ma l'idea è la donna, la moglie, è proprietà proprietà, è legata all'uomo. C'è un patto, è un patto, questo patto matrimoniale è anche un patto sociale, tutti sanno che quella donna è dell'uomo, perciò se tu commetti adulterio con una donna sposata, che cosa stai facendo? Stai infrangendo un patto sociale. All'interno di tutto questo, come vi dicevo, non il cristianesimo, ma già all'interno della Bibbia, ci sono tutti i sottocommi che spiegano quali sono tutte le caratteristiche. Però questo credo che ce lo dobbiamo ricordare, perché questi sono comandamenti che servono per una vita sociale improntata sull'onda religiosa, logicamente, questo è evidente, ma per i popoli antichi non esisteva un popolo laico, come lo intendiamo noi, cioè un popolo che non sottintendeva la potestà divina, tutti credevano, tutti i popoli avevano questa idea, Non ruberai, ancora una volta sul patrimonio, non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, guardate la larghezza che dà Deuteronomio, non pronuncerai falsa testimonianza menzognera. Così, per chi non l'aveva capito con Esodo, adesso lo capisce bene, per due volte ridondanza, però una ridondanza che mi sembra indicativa. Ultimo comandamento, noi ce l'abbiamo nella nostra formulazione tipica in due parti, non desiderare la donna d'altri, non desiderare la roba d'altri, nella formulazione invece del decalogo è unico con due parti, guardate le differenze sono visibili dalla grafia, Esodo inizia con non desidererai, non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, Deuteronomio modifica le cose, non desiderare prima la moglie e poi la casa, l'unica cosa è che qua richiama questo verbo, non bramerai. Ricordate la brama? La brama è una caratteristica dei primi tre capitoli di Genesi, il desiderio di mantenere addirittura nella sanzione che veniva data alla donna, ricordate, da parte di Dio, il tuo desiderio sarà sull'uomo ma la bramosia verso di lui rimarrà forte. Anche la bramosia del serpente aveva infuso la bramosia. Anche qua viene richiamato questo concetto. Non bramerai, cioè non desidererai possedere. Questa è l'idea. Non solo di quanto mi piacerebbe essere il medico bravo come Tottino. Questo è il desiderio, grazie a Dio, che ci aiuta. Altra cosa è dire, Tottino ha una Mercedes. Io non posso averla. gliela rigo, almeno non ce l'ha bella né lui e non ce l'ho io. Questo è il desiderio cattivo. Ah, oppure come si dice in sardo, non so, ad Alghero o da queste parti, ma da noi si dice ma non si dà cosa da noi. A quello, ma da noi se lo gode, no? Questa è quella bramosia negativa, cioè io vorrei avere quanto lui, ma non potendo averlo, allora lo distruggo anche a lui. Cerco di mettervi bastoni tra. Questa è l'idea, non solo il desiderio, ma questo desiderio dobbiamo vivere di desideri, sperando di realizzarne il più possibile. E oltretutto nel suo campo, nel suo schiavo, nella sua schiava, nel suo buon, nel suo asino, non è alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Ok, abbiamo letto almeno in modo veloce il decalogo. Ora entriamo nelle parti un po' più pesanti del Levitico. Entriamo sul concetto di purità e impurità, che dopo i fatti di Parigi, cioè dopo la strage compiuta nel Kasher, in quel negozio di alimenti puri, forse ha suscitato un po' di interesse. E mi ricordo il signor Paolo ci aveva, con Genesi 2 ci aveva detto quali sono gli animali puri e impuri, se ricorda, ha fatto questa domanda. Oggi vi preparo il menù per le prossime settimane. Si mangeranno solo animali puri, se vogliamo essere. Scherzo un po', ma tanto sto registrato, quindi non c'è problema. Allora, concetto puro e impuro, vado un po'. Solo questo voglio. Guardate che gli ebrei e musulmani hanno caratteristiche molto simili nel concetto di purità e impurità. Una cosa molto pratica che capita oggi, tutti i giorni, io ho vissuto 3 anni mentre studiavo al biblico vicino al ghetto ebraico, i musulmani osservanti si fanno macellare la carne in negozi kosher ebraici. Sì, perché ebrei e musulmani hanno le stesse caratteristiche di purità, anche nella macellazione. Per esempio, una delle cose, si sa che il sangue non deve toccare la carne, e gli ebrei nei loro negozi, nelle loro macellerie, quando macellano non permettono, quindi mandano via prima il sangue, non permettono che il corpo si sporchi di sangue. O ad esempio, una delle grandi cose, non permettono che una carne pura possa toccare o essere avvicinata alla a una carne impura, al maiale ad esempio. Quindi hanno questa garanzia. Questo tanto per ricordarci che le tante differenze che ci propinano forse dovrebbero un pochino essere limitate o almeno ricomprese. Animali terrestri, quindi, che cosa si può mangiare? Potete mangiare tutte le bestie che questi sono gli animali che potrete mangiare fra le bestie che sono sulla terra. Potrete mangiare di ogni quadrupede che ha questo è il concetto generale, ha l'unghia bipartita divisa da una fessura, e allo stesso tempo, contemporaneamente, deve ruminare. Quindi ogni ruminante con l'unghia bipartita si può mangiare. Guardate, adesso ci sono gli emendamenti, come il Parlamento. Questa era la legge generale, le leggi sono nate così in Israele, come nascono tutti i giorni anche da noi, anche nell'Israele biblico. Arrivava qualcuno e diceva, benissimo, e questo? Questo animale ha l'unghia bipartita, il sacerdote o chi per lui, ma in genere il sacerdote che giudicava, diceva sì, questo ha l'unghia bipartita, ma non rumina, quindi è impuro. Guardate, fra i ruminanti e gli animali che hanno l'unghia divisa non mangerete i seguenti: il cammello, perché rumina ma non ha l'unghia divisa, perciò lo considererete impuro. L'irace, perché rumina ma non ha l'unghia divisa, perciò lo considererete impuro. La lepre, peccato le lepre, perché rumina ma non ha l'unghia divisa, perciò la considererete impura. Il porco, perché ha l'unghia bipartita da una fessura ma non rumina, perciò lo considerate impuro. Il criterio generale, non lo so, volevo chiedere se qualcuno sa che cos'è l'irace.
Io li ho visti in Israele, perché la fotografia è sempre lì.
E cosa sono?
Sono delle...
Come le piccole.
Come dire? Sono ricoperti di pelliccia, sono degli animali di una pezzatura di questa bellezza. Sono come... non so a cosa avvicinarli come,
come pecore, come carne.
No,
come caprone, sarebbe
ce lo teniamo come compito. Ok, quindi il criterio fondamentale abbiamo capito, devono avere queste due cose, cioè l'unghia bipartita e devono essere illuminanti. Andiamo avanti, eh? Animali acquatici, ad alghero, è necessario sapere che cosa potete, potete mangiare tra gli animali acquatici. Allora, potrete mangiare tutti quelli di mare o di fiume che hanno pinne o squame. Niente anguille, bravo su mio corpo. Ma di tutti gli animali che si muovono, vivono nelle acque, nei mari e nei fiumi, quanti non hanno né pinne né squame saranno per voi obbrobriosi. In altri termini, non li potete neppure guardare, neanche pensateci, eh? Essi saranno per voi obbrobriosi, non mangerete la loro carne, attenzione, e riterrete obbrobriosi anche i loro cadaveri. Quindi non si possono toccare neanche gli animali morti. Tutto ciò che non ha né pinne né squame nelle acque sarà per voi obbrobrioso. Ha trovato? Ha trovato. Ormai con internet.
Nel capitone, nelle anguille, se così buone.
E poi magari ce lo fa vedere nella pausa.
Michele, andiamo, sono così buone le anguille.
Però. Adesso vedremo, eh. Scusate, forse dopo 5 minuti in più. Però dobbiamo arrivare alla fine proprio per capire qual è il principio. Ed è giusto anche che sorridiamo un po', eh. Uccelli, per chi, a chi piace la cacciagione. Fra i volatili saranno obbrobriosi questi, che non dovete mangiare perché obbrobriosi: l'aquila, l'avvoltoio, l'aquila di mare, attenzione, il nibbio, ogni specie di falco, ogni specie di corvo, lo struzzo, la civetta, il gabbiano, gli sparvieri, il gufo, l'alcione, l'ibis, il cigno, il pellicano, la folaga, la cicogna, ogni specie di airone, l'upupa e il pipistrello. Qua ci piace, questo lo osserviamo tra
questi.
Insetti alati, attenzione, insetti alati, andiamo un po' veloce, eh. Sarà per voi obbrobrioso, criterio generale, attenzione, ogni insetto alato che cammina su quattro piedi. Quindi tutti gli insetti alati che camminano su quattro piedi sono obbrobriosi. Però, fra tutti gli insetti che camminano su quattro piedi, potrete mangiare quelli che hanno due zampe sopra i piedi per saltare sulla terra. Perciò potrete mangiare, annotatevelo, ogni specie, attenzione, ogni specie di cavalletta, ogni specie di locusta, ogni specie di acridi, ogni specie di grillo, ogni altro insetto alato che ha quattro piedi sarà obbrobrioso per voi, non toccherete, semplifico, neppure i cadaveri. Il contatto
con mangiare.
Il contatto con animali impuri, attenzione a questo, e questo non si parla più del mangiare, ma si parla del toccare, cosa si può toccare e cosa no. Riterrete impuro ogni animale che ha l'unghia, ma non divisa da fessura e non rumina. Chiunque li toccherà sarà impuro. Considererete impuri tutti i quadrupedi che camminano sulla pianta dei piedi. Chiunque ne toccherà il cadavere sarà impuro fino a sera, e chiunque trasporterà i loro cadaveri si dovrà lavare le vesti e sarà impuro fino a sera. Tali animali li riterrete impuri. Un animale che vi viene in mente?
Il cane,
il cavallo. Guardate l'escamotage. Sono impuri perché non hanno l'unghia divisa e perché non ruminano, quindi mangiare non si possono. Ma il contatto? A cavallo, non si può più andare a cavallo? Si può andare, ma con un escamotage, come al solito, emendamento di fine serata. Ci si lava. Quando uno lo tocca, perché è obbligato, si lava e fino a sera, tanto chi deve lavorare fino a sera starà sul cavallo, si lava a fine serata. Attenzione, so che viene da ridere, adesso capiremo qual è il motivo, spero capiremo. Animali di terra, fra gli animali che strisciano per terra non potete mangiare la talpa, il topo, i sauri, il topo ragno, la lucertola, il gecko, il ramarro e il camaleonte. Non mangiatele, mi raccomando.
Mamma mia.
Altre regole, avevo detto, vi rubo ancora un minuto, altre regole, qua vi chiedo un po' di silenzio perché andiamo a leggere tutto e vi chiedo, leggiamo tutto e cerchiamo di comprendere qual è lo spirito, perché a questo credo che ci serva leggere questi testi. Questi animali, fra quanti strisciano, saranno impuri per voi. Chiunque le toccherà morti sarà impuro fino a sera. Ogni oggetto sul quale cadrà morto qualcuno di essi sarà impuro. Si tratti di utensile di legno, oppure di veste, o pelle, o sacco, o qualunque altro oggetto di cui si faccia uso. Si immergerà nell'acqua e sarà impuro fino a sera, poi diventerà puro. Se ne cade qualcuno in un vaso di terra, quanto vi si troverà dentro sarà impuro e spezzerete il vaso. Attenzione! Ricordate l'importanza dei vasi, Ogni cibo che serve di nutrimento sul quale cada quell'acqua sarà impura. Ogni bevanda potabile, qualunque sia il vaso che la contiene, sarà impura. Ogni oggetto sul quale cadrà qualche parte del loro cadavere sarà impuro. Il forno o il fornello sarà spezzato. Sono impuri e li dovete ritenere tali. Però, attenzione a questo, credo che possa aprire un po' lo sguardo, spalancare la vista. Una fonte o una cisterna, cioè una raccolta di acqua, resterà pura, anche se ci cade un animale impuro morto, rimane pura. Immaginate se un pozzo bisognava eliminarlo, se una cisterna bisognava eliminarla per la caduta di un animale, questo non può capitare, per quanto era importante la cisterna, il pozzo, la riserva d'acqua. Ma chi toccherà i loro cadaveri sarà impuro, sempre con l'escamotage, che si lava e poi torna puro. Se qualcuno dei loro cadaveri cade su qualche seme che deve essere seminato, il seme rimane puro, ancora una volta. È importante la cisterna d'acqua, ma anche il seme. Se facciamo, lo eliminiamo, lo teniamo. Quando il seme si può eliminare? Ma se è stata versata acqua sul seme e vi cade qualche cosa dei loro cadaveri, allora lo riterrai impuro. L'idea è che probabilmente il seme non ha più la possibilità, è già germogliato e quindi non si può più piantare, o non ha più quella capacità, secondo la mentalità. Quindi si può eliminare, ormai è già stato reso impuro. Se muore un animale di cui vi potete cibare, colui che ne toccherà il cadavere sarà impuro fino a sera. Colui che ne mangerà di quei cadaveri si laverà le vesti e sarà impuro fino alla sera. Anche colui che trasporterà quei cadaveri si laverà le vesti e sarà impuro fino a sera. Continuo ancora un attimo. Considerazioni dottrinali. Questa è la fine di questo capitolo undicesimo. Credo che se qualcuno sicuramente aveva letto questi capitoli, ma mentre arrivava al versetto 20, probabilmente diceva, vabbè, cambiamo capitolo, andiamo al prossimo che sarà più interessante. Invece alla fine del capitolo ci sono due piccoli paragrafi, questo e il successivo, che aprono lo sguardo su ciò che abbiamo letto prima. Ogni essere che striscia sulla terra sarà obbrobrioso, non se ne mangerà. Di tutti gli animali che strisciano sulla terra non ne mangerete alcuno che cammini sul ventre o cammini sui quattro piedi o con molti piedi, perché saranno obbrobriosi. Non rendete le vostre persone contaminate con alcuno di questi animali che strisciano. Non rendetevi impuri con essi e non diventate a causa loro impuri. Attenzione! Questo che stiamo per leggere l'abbiamo letto 100 volte, abbiamo fatto tante riflessioni molto spirituali. Poiché io sono il Signore vostro Dio, santificatevi dunque e siate santi, perché io sono santo. Non rendete impure le vostre persone con alcuno di questi animali che strisciano per terra. Poiché io sono il Signore che vi ho fatto uscire dalla terra d'Egitto per essere il vostro Dio, siate dunque santi, perché io sono santo. Concludo il capitolo. Questa è la legge che riguarda i quadrupedi, gli uccelli, ogni essere vivente che si muove nelle acque e ogni essere che striscia per terra, per
distingue
per separare. Vi ricorda qualcosa il verbo separare? Genesi 1. Il Dio che si è rappresentato in Genesi 1 era il Dio che diceva: da una parte c'è la luce, da una parte ci sono le tenebre, da una parte ci sono le acque superiori, da un'altra parte le acque inferiori. Dava un nome a tutto, distingueva. Cos'è la santità per il libro del Levitico? È il saper distinguere, il saper separare. E non solo, le norme che abbiamo letto servivano per separarsi, distinguersi dagli altri. Mentre, ricordatevi che queste norme nascono e vengono attualizzate continuamente come norme sociali, come norme identitarie, etniche. Io non mangio le cavallette come le mangiano gli altri, io non mangio il porco come lo mangiano gli altri, io sono diverso, mi devo vedere che sono diverso anche mentre mangio. Nuovo Testamento, la grande diatriba tra Pietro e Paolo, ricordate? Tu mangi quello che mangiano loro, allora sei impuro. Non sto, però vi racconto un episodio, finisco, ma forse lei potrà aiutarci un po' di più. L'animale che si può mangiare da quello che non si deve mangiare, dovete distinguere. Racconto solo una cosa di un missionario in Zaire. Lei è di che paese?
Camerun.
No. Io conoscevo questa storia dello Zaire, ma tanto per dire questo, vado veloce, probabilmente. Siete vicini, magari succede anche da voi. Questo missionario, i missionari cappuccini sardi avevano una missione in qualche zona dello Zaire, del Congo belga, non so, e avevano delle galline. Queste galline erano in un recinto, questo recinto era costruito in questo modo, come a volte capita anche per noi, capitava anche per le pecore questo, con una porticina basculante che permetteva solo di entrare ma non di uscire, in modo tale che la sera le galline potessero tornare al tramonto, poi andava l'addetto, chiudeva la porticina in modo tale che nessuno fino alla mattina potesse entrare o uscire. Una notte si dimenticano questa porticina, di chiudere questa porticina. Perciò la sera, la notte, all'imbrunire entra un serpente, il quale si mangia 8 o 9 galline, non ricordo. Come sappiamo, le stritola, le ingoia e le tiene. Di mattina, quando vanno ad aprire, c'era il, perché non poteva più uscire, c'era il serpente con le galline. Cosa avviene? I missionari chiamano la tribù, le persone che ci sono, chiamano la tribù, uccidono il serpente, togliendo da dentro le galline. Le donne si erano mangiate le galline e gli uomini si erano mangiati il serpente. Per noi è strano, però vedete, era una caratteristica, almeno lui diceva, tutti erano felicissimi perché era una caratteristica tipica, non so se di quella tribù, se di quella cultura, ma era stato un pranzo per tutti, ma non perché, siano primitivi, perché è nella loro caratteristica. Come sappiamo, scusate l'attualizzazione, la carne di cavallo mica si mangia da tutte le parti. Noi in Sardegna la mangiamo da altre parti, basta solo l'idea. Le rane si mangiano da tutte le parti, si mangiano a nord Italia, sud Italia non si, così da tante altre parti. Perciò dico questo perché se ci fa sorridere la dieta che è stata presentata tra puro e impuro, forse dovremmo sorridere anche di alcune nostre tradizioni. Su Gasomarzo, per esempio, ci deve... cioè, no, questo ci dobbiamo riflettere, perché è vero ed è giusto, e io ve l'ho presentato anche in modo tale da poter sorridere su questi testi, ma questi testi davano una forte connotazione identitaria al popolo, e averli messi, noi ce li abbiamo nella Bibbia, potete confrontare Levitico 11 a casa, confrontare la vostra Bibbia uguale alla mia, ce li abbiamo perché sono state tradizioni che sono state tramandate, perché hanno creato questo, cioè hanno coeso questo popolo che doveva sentirsi sotto un Dio, doveva imparare a essere popolo insieme ed essere popolo scelto da un Dio. Ho rubato tutto il tempo all'inizio della prossima, dopo la pausa do lo spazio. Se è possibile 5-7 minuti e poi riprendiamo, perché dobbiamo leggere cose più interessanti della dieta.